Ciao a tutti, benvenuti a Dopo GP per commentare la terza prova della stagione, Gran Premio delle Americhe, e lo facciamo come al solito con Giovanni Zamagni. Ciao Gio.
Ciao Nico, ciao a tutti. Ciao
E con l'ingegnere Giulio Bernardelli. Ciao Giulio.
a tutti, ciao Nico, ciao Zanno.
Allora, Zam, una trasferta complicata e dopo ci dirai perché, perché in mezzo alle polemiche alla fine ci finiscono anche i giornalisti. Una gara che è vissuta all'insegna di Marquez per quanto riguarda la MotoGP, vittoria alla sesta consecutiva scontata fin dalle prove, però con la soddisfazione anche di vedere Pecco Bagnaia primo in Moto2, grandioso, e gli italiani anche protagonisti in Moto3. Allora, intanto per cominciare, le polemiche. Giovanni, in qualche modo anche il giornalista appunto ci finisce in mezzo. Qual è la tua sensazione?
Sì, beh, era inevitabile che dopo quanto accaduto in Argentina ci fosse una coda di polemiche anche in Texas. È inevitabile, quello che è brutto è che veramente ormai si creano delle fazioni, qualsiasi cosa che dici o pensi, comunque vieni subito etichettato valentiniano o anti-valentiniano, pro Marquez, eccetera, indipendentemente dal pensiero generale. Quindi basta un piccolo episodio, tu prendi le posizioni. Magari di uno dici ha ragione quello e subito sei dalla sua parte, nel momento in cui dai ragione a quell'altro passi dall'altra parte. Insomma, questo è un po' brutto, però devo dire che poi anche per come è stato il Gran Premio, per come è andato il Gran Premio, per questa netta superiorità di Marquez, secondo me le polemiche poi si sono giustamente
Temperate.
affievolite e devo dire che in questo caso appunto la grandissima velocità di Marquez è servita come medicina per mettere fine, almeno per il momento, a quanto è successo in Argentina.
Giulio, se vuoi dire la tua, io se
Sì.
vuoi ti coinvolgo.
No, sì, sicuramente diciamo, quello che è successo in Argentina non poteva essere risolto, perché la soluzione passa attraverso una riorganizzazione abbastanza profonda di tutti gli organi che devono gestirlo questo sport, ecco. Con poi la pecca abbastanza grave, secondo me, della mancanza
Di un
di
ente
questo organo
superiore,
giudiziario, no?
magistratura.
Esatto.
Esattamente.
E quindi la colpa è un po' da dividere per tutti. Ce l'hanno le case, ce l'ha la federazione, secondo me, ce l'ha l'organizzatore, la donna, che obiettivamente fa quello che può e qualche volta eccede in potere assoluto, di fatto.
Eh
Però il potere
sì.
assoluto è anche dovuto al fatto che gli altri non se lo prendono,
Non ci sono,
obiettivamente.
purtroppo, è una
Esatto.
situazione un po' così. Certo, l'arbitro non è sempre super parte, se il
Eh sì.
dubbio è che l'arbitro difenda soprattutto il suo prodotto, il suo
Eh
show, ecco, prima
sì,
ancora della giustizia sportiva. Però se mancano altre strutture, fatalmente finisce così. Noi avevamo chiesto a voi lettori, per chiudere, dopo i fatti di Argentina, attraverso il sondaggio, se anche per voi Marquez era pericoloso, come diceva Valentino. Allora il risultato era sì per il 71,5%, no per il 25,9% e soltanto 2,6% si asteneva dal giudizio. Ma di fatto, poi c'è stato l'episodio di Marquez nelle qualifiche, poi ne parliamo, però Giovanni ti pregherei per cominciare, raccontaci la classifica della corsa, perché dietro a Marquez i nostri sono rimasti un po' imbottigliati nel traffico.
Sì, Marquez ha vinto in 41 minuti e 52 secondi. Ricordo che non è paragonabile con la gara dell'anno scorso perché quest'anno è stato tolto un giro. E ha tagliato il traguardo con 3 secondi e 560 su Vignales, che sarebbero stati molto di più se
Ho
nell'ultimo
fatto il conto,
giro.
sono 5 secondi che ha perso tra il penultimo e l'ultimo giro
Sì,
rispetto
è
al suo passo.
andato a spasso, per modo di dire. Terzo, Iannone finalmente sul podio con la Suzuki, primo podio con la Suzuki. Quarto posto per Valentino Rossi, staccato di 9 secondi. Secondi 587, quindi Andrea Dovizioso a 13 secondi 570, il distacco è purtroppo significativo. Zarco sesto, Pedrosa settimo, bravissimo a mio modo di vedere, ricordiamo che aveva un polso operato da pochi giorni, il polso destro. Tito Rabat, che ormai è il mio idolo, ottavo. Jack Miller nono, l'Aprilia Aleix Espargaró decimo, però prende 28 secondi, che sono tanti. Solo undicesimo Jorge Lorenzo e solo dodicesimo Danilo Petrucci.
Eh già. Allora, siccome il nostro, se lo sapete, il taglio è tecnico, partiamo dalla prima moto sul gradino del podio che è Honda e Giulio ti chiamo subito in causa perché va bene, sapevamo che Honda partiva con il favore del pronostico e non soltanto per le caratteristiche della pista che piacciono a Marquez, ma perché sembra la moto più in forma fin dai primi test invernali. Cosa hai visto di nuovo? Perché ci sono anche delle novità.
Sì. Sì. Allora, intanto bisogna dire appunto che a parte il Qatar, che è una pista con un tracciato abbastanza più tradizionale di questi ultimi due, cioè dell'Argentina e del Texas. La Honda ha dimostrato di essere riferimento quest'anno, ecco. L'aveva dimostrato già d'inverno, adesso è uscito in maniera abbastanza
Netta.
pesante, no? Ecco, soprattutto nell'ultima gara appunto del Texas. E la caratteristica di questi due circuiti qual è? Quella di non avere, per fare il tempo, non c'è bisogno di fare la staccata e la percorrenza di curva in particolare, ma c'è bisogno di essere agili nei cambi di direzione, e le curve hanno una caratteristica particolare che sono quasi tutte curve da percorrere col gas in mano. In questi frangenti qua la Honda è la moto migliore, ecco. E probabilmente la Ducati è la moto peggiore del lotto,
Sì,
proprio per queste caratteristiche.
certo.
La Ducati è forte in
Frenata.
ingresso di curva, in frenata. Ecco, la Yamaha invece è un po' un compromesso, e di fatto l'abbiamo vista in crescita in queste ultime gare, soprattutto con Vinales. E quindi, che dire, la Honda è difficile da prendere quest'anno, probabilmente.
Sì.
Adesso l'esame definitivo, o quasi definitivo, sarà RS, sicuramente, perché RS è una pista con delle caratteristiche molto
Anche Le
particolari.
Mans forse, che l'avevano faticato l'anno
Ma già
scorso
Le
tanto.
Mans incide molto il clima, mentre RS, diciamo, non ci sono scuse, le gomme funzionano di solito, a meno che Michelin non faccia qualcosa di pesantemente sbagliato, ma ormai non
No.
dovrebbe succedere, e quindi RS è un po' la cartina di tornasole della stagione, ecco.
Tu, scusami, mi avevi detto che volevi parlare del nuovo forcellone in carbonio che hai
Sì,
visto sulle due Honda ufficiali.
la Honda sta continuando a fare sviluppo, e adesso ha una situazione che può anche permettersi di fare questi piccoli aggiustamenti, come il forcellone in carbonio. L'ha portato su una pista difficile, perché tutti si sono lamentati delle buche. E quindi, se ha fatto lì questa modifica qua, vuol dire che questo particolare funziona già molto bene, e probabilmente lo vedremo fino a fine stagione. Perché se no non l'avrebbe rischiato su una pista dove il setting delle sospensioni, e quindi anche quello che poi è il feeling che trasmette il telaio, la rigidità del telaio, è molto
Molto
importante. Ecco, gli altri sono
impegnato.
andati in crisi, loro addirittura hanno fatto un passo di sviluppo. E quindi questo è assolutamente importante.
Cavoli. Vittoria scontata anche per voi lettori, avevamo fatto sondaggio chi vincerà ad Austin come facciamo sempre, Marquez era per il 54,4% il numero uno per la vittoria, Rossi però ben messo era al 23,7% perché comunque ha ancora tanti tifosi, e Dovizioso era accreditato dal 7,1%,
Ottimisti.
davanti a Vignales col 4,7%. Iannone aveva la sua quota di appassionati perché partiva col 2,2% dei pronostici. Ma torniamo sulla gara di Marquez. L'abbiamo visto un po' nervoso dopo la vicenda delle qualifiche, quando poi è stato penalizzato in seconda fila, e lì come è stata vissuta?
Sì, allora era nervoso non tanto per aver perso queste tre
Certo,
posizioni, lui a quello
poca
non gli ha
roba.
dato peso, sapeva perfettamente che aveva talmente tanto
Certo.
margine che poteva partire anche ultimo che vince lo stesso. Secondo me lui l'ha subita proprio come un torto, come un qualcosa che è stato fatto soltanto in conseguenza al Gran Premio
Del
precedente.
precedente.
Io personalmente questa volta sono d'accordo con Marquez, secondo me è stata una punizione data soltanto per gli episodi precedenti, cioè se non ci fosse
Sì,
stata
sì, sì.
l'Argentina prima non l'avrebbero data questa penalizzazione, secondo me. Quindi,
Scusa, è già successo che penalizzassero un pilota che
sì,
parte.
beh, ma ad esempio proprio in Texas l'anno scorso Valentino Rossi era stato chiamato in direzione gara
Sì.
perché aveva rallentato lo stesso Vignales, che si vede che in Texas è abbonato a
Buonanotte.
trovare gente più lenta davanti a lui, e lì dopo aver analizzato immagini contro immagini, eccetera, non l'avevano
E poi
penalizzato.
c'erano stati dei punti sulla patente,
Esatto, in passato
in
punti
passato
della
quando c'era il
patente,
sistema della
nel
patente.
2015
Esatto.
anche. E quindi vuol dire, non è un episodio nuovo e non è neanche nemmeno scandaloso per carità che l'abbiano penalizzato, nel
Però
senso che
lui l'ha
comunque c'è una
vissuto così,
regola che non devi stare in
certo.
traiettoria, lui era. Però effettivamente lui, si vedono immagini, confermate immagini, non ha mai guardato dietro, è una colpa, però lui insomma non c'era volontarietà nella sua
Molto
manovra.
sicuro.
E quindi secondo me lui, almeno per come lo conosco io, anche se poi tutti dicono, ah no, guardate, sorride, per come lo conosco io, lui sabato sera era infastidito da questa cosa, ma dal punto di vista politico, non dal
Sì,
punto di
sì,
vista
sì,
sportivo,
sì, sì,
perché
sì.
da quello non gli ha mai dato noia. Quindi però al di là di quello, dopo insomma, passato questo, diciamo, mezz'ora, dopo è tornato il Marquez tranquillo di sempre, anche perché, ripeto, la superiorità era talmente evidente che non era certo perdere una fila che gli faceva perdere il Gran Premio.
Come diceva giustamente Giulio, la sua supremazia è evidente in quella serie di
Eh sì, eh
serpentoni, dove la rapidità con cui tira su, butta giù la moto e la precisione con cui lo fa, naturalmente non dipende solo dalla moto, ma anche dalla sua
No,
capacità di essere
lui
reattivo e tonicamente forte.
Lui sta imponendo questo stile di guida. Lui è un innovatore, l'abbiamo detto più volte. Ha, diciamo, portato all'estremo sviluppo quello che era un po' lo stile di guida di Pedrosa, che è arrivato in MotoGP molto prima di lui. E quindi adesso, ormai, dopo tutti questi anni, obiettivamente, anche col passaggio alla Michelin di 3 anni fa, adesso lui si è adattato perfettamente e dimostra che lo stile di guida suo è lo stile di guida vincente. Quindi io sono abbastanza convinto che i giovani piloti che approcciano la MotoGP siano costretti per un po' di stagioni a tentare di guidare come
Come
lui. Probabilmente ci arriverà qualcuno che riuscirà a
prima o poi
battere.
ci arriveranno, Giovanni.
Esatto,
Ah, sì.
oppure a batterlo sportivamente, nel senso a batterlo in pista, no? Come, perché
Certo.
poi i campionati si giocano anche su episodi diversi dall'abilità del pilota, eccetera. Quindi probabilmente ci sarà spazio anche per altri, assolutamente. Però batterlo in pista come stile di guida. E poi probabilmente arriverà tra qualche anno ancora un altro innovatore. Lo vedremo, no?
Chissà.
Ecco,
E poi
adesso la situazione per lui è una situazione di strapotere. Anche riferendosi all'episodio di con Vignales, lui comunque poi il giro suo buono l'ha fatto seguendo Vignales.
è vero.
Quindi dimostra molta più
Anzi, secondo
lucidità lui di
Melegali non era
Vignales,
del
no?
tutto casuale quella meta.
Esatto. Capito? Quindi lui è assolutamente lucido,
Ah,
assolutamente
certo. Sì,
presente,
beh, questo sì.
fortissimo, ecco.
Anche se prima o poi anche ad Austin arriverà chi lo suonerà, magari tra 15 anni. Bilancio dei piloti Honda. Pedrosa ha fatto una gara sicuramente eroica, al di sopra di ogni aspettativa. Quanti giorni? Una settimana dopo l'intervento?
Eh sì, lui
Poco di
credo
più.
che sia stato operato il lunedì, dopo
E
l'Argentina,
10 giorni dopo è morto,
quindi il
insomma.
moto, bravissimo, bravissimo, perché poi quella è una pista
Tosta.
durissima dal punto di vista fisico, con tutti questi cambi di
Certo.
direzioni. Bravo, veramente bravo, ho piacere, perché lui purtroppo sappiamo essere abituato agli infortuni, però spesso non l'abbiamo visto così rapido nel recupero, quindi c'è stata proprio una determinazione nuova forse, quindi questo è da sottolineare e da apprezzare. E secondo me non è andato male nemmeno Crutchlow,
Eh
poi è
sì, stavo appunto
caduto.
chiedendoti come state vissute nel team di Cecchinello questo volo di Crucial. Lui poteva lottare bene per il quarto posto,
Sì,
quarto, quinto.
è un'occasione persa, purtroppo. Ecco, secondo me ha fatto uno sbaglio un po' grave, perché in quel momento lì non mi sembrava particolarmente sotto pressione. Vuol dire, ci sta sempre, per carità, di cadere, però secondo me lì è stato un po' il Crutchlow vecchia maniera, sembrava essere arrivato un Crutchlow ormai a un livello altissimo, invece purtroppo ancora deve, secondo me, bilanciarsi un pochino.
Eh sì.
È stato uno sbaglio un po' grave, però insomma non cambia il giudizio, nel senso che
Lui è
lui sta
veloce,
facendo una
sta
buona stagione
veloce,
ed è
eh sì, è
velocissimo.
partito bene tutto. Morbidelli ha fatto una gara anche quella negativa purtroppo.
Morbidelli invece soffre molto e purtroppo vederlo ultimo, perché
Ultimo,
è
sì. Eh sì,
arrivato tra i piloti al
21esimo.
traguardo, 21esimo, quindi dietro a tutti,
Eh sì.
evidentemente in difficoltà. Aveva fatto un buon debutto in Qatar, poi in Argentina con quelle condizioni un po' miste, si pensava fosse più le condizioni, invece qua insomma ha fatto decisamente un passo indietro.
Però c'è la possibilità, magari Cacchierezza su una pista più familiare,
E
con
dove
un,
ha girato anche già
cioè
con la moto.
possa far
E lì,
meglio.
secondo me, serve,
Abbiamo
ecco,
detto che i limiti sono dovuti anche al team, ecco.
sì, serve un intervento della Honda,
Della
ecco,
Honda, abbiamo
se la
detto.
Honda tiene al pilota deve intervenire per instradare un po' il setting del team, ecco,
Eh sì.
secondo me, in maniera abbastanza incisiva e anche abbastanza stretta, cioè definendolo loro come deve essere guidata la moto, proprio perché la Honda è la moto con le caratteristiche più estreme in questo momento in MotoGP, proprio per l'approccio di guida che hanno i due piloti che
Ufficiali,
hanno
che
seguito lo sviluppo in tutti
cioè,
questi anni, no?
non è facile adeguarsi, abbiamo
Ha
visto
fatto
per
fatica anche
Lucas.
Crutchlow, cioè Crutchlow ci ha messo più di una stagione a prenderla in mano, adesso va
Eh sì.
forte, è migliorata la moto, però insomma il divario con i due piloti del team Repsol era molto più ampio prima.
Ed ora introduciamo al nostro spazio This is your time di Tissot, dove dobbiamo determinare insieme qual è stato il momento più significativo, quello determinante dell'intero weekend di gare. Cominciamo da Giulio, un minuto a
Certo.
testa, poi chiudo io.
Ma io questa volta direi la partenza, lo start, perché è una delle volte in cui si è visto proprio Marquez determinatissimo, è partito pronti via, è andato in testa e lì è rimasto. A fine gara ha detto addirittura che si è un po' annoiato, nel senso che non gli è piaciuta molto la gara, effettivamente ha fatto
Qualche giro veloce
tempi molto molto rapidi per
su 4.
3-4 giri, poi insomma ha guidato di conserva, quindi
La partenza,
sì,
tac.
la partenza e la determinazione sua, assolutamente.
Per te, Giovanni?
Allora, per me il momento chiaro del Gran Premio è stato venerdì pomeriggio, la Safety Commission di venerdì pomeriggio, che all'inizio, quando sono usciti i piloti, sembrava una cosa poco diversa dal solito. Invece poi, con il passare delle ore e delle indiscrezioni, si è capito che è stata una Safety Commission tosta, con confronti duri tra i piloti, tra Valentino Rossi e Marc Marquez, tra Marquez e Pedrosa anche, tra Zarco e gli altri. Insomma, ci sono state parecchie tensioni ed effettivamente sembra sia stato messo un punto fermo sul fatto che bisogna essere più duri nell'applicare il regolamento, perché il regolamento esiste, non è che non esisteva prima, il regolamento esiste ma veniva applicato male, quindi è stato un punto chiave secondo me, anche perché potrebbe influenzare il modo di correre di Marquez. Mi viene quasi da pensare che Marquez almeno per un po' di tempo voglia tirarsi fuori dai casini, dai possibili contatti. Fino adesso ha un po' sempre giocato con gli avversari. Io ho un po' anche la paura, tra virgolette, perché potrebbe togliere spettacolo. Lui, quello che ha fatto nelle ultime due gare, è stato pazzesco come velocità. Togliamo gli incidenti, i contatti, eccetera. Ha dimostrato
Ah,
una
certo.
superiorità imbarazzante e potrebbe anche incidere sul proseguo del campionato.
Ecco, per me il momento topico è stato quello delle qualifiche quando Marquez si è piombato alle spalle cioè Vignale si è piombato alle spalle di Marquez. E lì, intendiamoci, sulla sanzione poi si può discutere, eccetera. Però immagino quando Vignales ha mandato a quel paese Marquez, cosa deve aver provato lui in quel momento lì? Perché sapendo di essere sotto osservazione, sapendo di
Esatto.
essere anche a rischio di punizione esemplare, in quel momento lì avrà capito che stava succedendo qualcosa di grosso o che perlomeno poteva succedere. Però poi ha reagito, come diceva giustamente Lynch. Si è ficcato alle spalle di Vignale e si è tirato fuori lì il suo giro capolavoro. Dunque, un momento in cui si è vista ancora la personalità vincente, reattiva, straordinaria di Marquez. Yamaha, giriamo pagina perché, come dicevi giustamente Giulio, Yamaha si riprende su una pista che è meno severa per certe caratteristiche e la moto è forse ancora molto equilibrata nel suo insieme, anche se
Sì.
non è efficace come la Honda.
Sì, diciamo, è una pista comunque dove Vignales aveva fatto vedere cose buone anche lo scorso anno. Quindi è una pista che Vignales gradisce, la gradisce anche abbastanza Valentino, da quello che ha fatto vedere. Comunque la moto è sicuramente migliorata, ecco. Quindi loro hanno sicuramente capito qual è il limite a livello di sviluppo dell'elettronica, ne abbiamo parlato tante volte, e hanno dimostrato qui di avere meno problemi. Questa era una prova significativa perché era una pista con poco grip, è stata molto sporca il venerdì, addirittura si vedeva quel polverone che
Mai
sollevava
vista
le
una roba
moto,
così,
esatto.
mai vista.
Quindi è una pista con poco grip, il fatto che loro, che hanno sempre avuto problemi di trazione, problemi di gestione dell'usura della gomma,
Ma la pista è abbastanza severa sotto quell'aspetto lì?
è abbastanza severa, sì, nel senso che guidi molto con il gas. Ecco, quindi diciamo che da questo punto di vista la moto ha dimostrato di essere più a
Più
posto,
avanti.
proprio di elettronica. È chiaro che però la configurazione della Yamaha non è quella della Honda, non lo potrà mai essere. Ecco. Quindi bisognerà capire quanto il divario nella percorrenza di curva, ingresso e percorrenza di curva, che sono sempre stati i due punti forti della Yamaha e della guida di Rossi soprattutto, e riusciranno a determinare una situazione, diciamo, all'opposto, magari in piste amiche alla Yamaha. E quindi bisognerà capire quanti circuiti faranno prevalere questa caratteristica della Yamaha e e quanti invece riusciranno a far prevalere la caratteristica di Honda e Marquez, che in questo momento sembrano imbattibili.
I dubbi sulla scelta dei pneumatici, poi Giovanni ce lo confermi, sono stati abbastanza forti per la temperatura che cambiava.
Sì, perché domenica si è corso veramente con almeno 10 gradi di più rispetto alle prove, era decisamente più caldo. E io credo che la Yamaha, almeno a me ha pensato molto Vinales, in positivo. Era un po' che non lo vedevo così determinato e finalmente sereno, perché lui è un pilota che fa fatica un po' a sorridere, ha sempre questo grugno, è sempre qualcosa che c'è sempre qualcosa che lo preoccupa. Mi è piaciuto molto e secondo me hanno trovato una buona strada. Come ha detto Valentino sul discorso dell'elettronica, ha ammesso che Yamaha, cioè secondo lui, Yamaha ha investito meno rispetto a Ducati e Honda, sia risorse economiche sia umane, sotto l'aspetto dell'elettronica, e questo è stato il limite de dell'anno scorso e continua a esserlo quest'anno, però insomma si stanno un
Stanno
po' avvicinando.
rincorrendo, e d'altra parte, appunto, si era capito. La scelta della gomma anteriore, che poi Valentino ha pagato in gara perché lui pensava
Certo.
di arrivare sul podio, e invece proprio la mancanza di grip davanti lo ha
Sì,
rallentato.
è stata positiva la prova per quanto riguarda la gomma posteriore, perché loro hanno corso con la media e quindi, pur avendo la media, sono riusciti a gestirla per tutta la gara, quindi non hanno sofferto del calo solito delle ultime gare fatte da Yamaha. E la scelta dell'anteriore invece è un po' ancora, secondo me, abbastanza critica, nel senso che Valentino, diciamo, non la soffre la gomma anteriore, mentre la soffre Vinales. Qui probabilmente la gomma anteriore della Michelin funzionava. E non sappiamo se questa carcassa qui funzionerà su tutte le piste. Ecco. Quindi i piloti, anche Iannone, qui è andato bene,
Dopo vediamo,
perché
certo.
non aveva problemi di feeling con la gomma anteriore,
Assolutamente.
probabilmente. Quindi non è detto che questo sia una situazione poi ripetibile su tutti i circuiti,
Ah,
nel senso che la
certo.
gomma è quella lì. Dipende da come lavora. Ecco. Quindi c'è ancora una parte, e ci sarà fino a fine stagione almeno, una parte di piloti che la gomma anteriore della Michelin la gradisce meno, e questi piloti qua sono un pelino handicappati su alcuni circuiti. Ecco.
Valentino è rimasto molto scottato, gli ha dato fastidio non arrivare al podio.
Beh, sì, Valentino era convinto che. Allora, sapeva che Marquez e Vinales avevano un
Sì,
altro
certo.
passo, si era visto, e ne era consapevole anche lui. Però lui era convinto di poter fare podio. Invece, alla fine, secondo me, non è tanto il quarto posto che è stato deludente, ma il fatto che lui non ha mai lottato per il podio, perché in realtà non ha mai avuto la possibilità di attaccare Iannone. Quindi secondo me questo è l'aspetto deludente del Gran Premio.
E Zarco, come giudichi la gara? Sei stato piuttosto severo anche in pagella con il francese.
E, beh, non me lo ricordo, però secondo me è stato, beh, al di sotto delle aspettative,
Ah, sì.
perché con quella moto lì, secondo me, lui davanti al 12 doveva arrivare. E invece è arrivato dietro e quindi è stato, secondo me, meno efficace dello Zarco. Allora, tutto è relativo, no? Come disse uno più famoso di me. Quindi ormai ti aspetti uno Zarco sempre super competitivo e in lotta per le prime posizioni. Qui, secondo me, in quest'ottica è stato un po' deludente.
Giulio, passando a Suzuki, tu poche lo dici che Suzuki è una gran bella moto, e addirittura già l'anno scorso dicevi che se la sarebbe vista con Ducati. In questo inizio di stagione, anche se poi vedremo che Ducati è in vetta alla classifica, però anche ad Austin si è vista una buonissima Suzuki.
Sì, più completa probabilmente della Ducati, perché non è andata, al di là della prestazione poi di Iannone, però non era andata malissimo neanche in Qatar. Quindi probabilmente la prestazione media nei vari circuiti dimostra di essere, a Suzuki dimostra di essere ad un livello assolutamente valido, secondo me
È il secondo podio dopo
competitiva
quello di
quasi
Rins.
come Yamaha, ecco, competitiva quasi come Yamaha, sicuramente non a livello della Honda in questa prima parte di stagione, però molto vicina alla Yamaha, ecco. E quindi è una moto che è cresciuta tantissimo. Ancora il limite per Iannone è quello del feeling con l'avantreno. E qui
Certo.
l'abbiamo appena detto: la gomma anteriore funzionava bene. Quindi lui ha fatto una gara che non faceva vedere da tantissimo tempo. Ecco, cioè, si è rivisto Iannone in grado di
Anche un paio di
lottare lì
sorpassi, eh?
davanti. Ecco.
Un sorpasso lì a Marquez,
Lui è partito
grande,
forte, sì.
partito fortissimo.
Partito
Sì,
forte.
sì.
Ricordiamoci che lui è veramente un talento, ecco, un talento di guida che hanno in pochi. E quindi quando lui riesce poi a guidare così, effettivamente è un gran pilota, molto bello da vedere, ecco.
Sì, beh,
ce l'auguriamo che lui sia lì.
Insomma, a me è piaciuto anche nel dopogara, comunque. Sì. Io non so, ho visto questo lato di Iannone che si è lasciato andare, si è commosso, ha detto mi hanno sputato addosso di tutto. È vero però che lui ha subito, adesso è chiaro che dopo lui lo dice alla Iannone, però è vero che lui in questi mesi, inevitabilmente, perché non ha fatto risultati, era spesso dietro al compagno di squadra, ha subito attacchi di qualsiasi tipo. Poi, siccome sappiamo chi è la sua fidanzata, dopo ci si sposta anche alla vita privata. Certo, e questo non deve essere facile comunque per un ragazzo.
Però la scelta lui da Belen, non noi.
Ah no, per carità.
Cioè, voglio dire, è artefice del suo destino.
Chiaro. Però diciamo, i piloti psicologicamente sono molto fragile. In un equilibrio fragile, molto labile.
Anche tu lo pensi, vero?
Sì, Zanno assolutamente. Tutti quanti, chi più chi meno. Quindi il campione, tutti hanno i momenti di crisi, i momenti di mancanza di feeling, con la moto. Il campione è quello che poi sa risorgere, no? Da questi momenti qui. Quindi, cioè, il pilota vero, quello forte, il campione, quello che può far sempre per anni il risultato, e lo si vede in questi momenti qua. Quindi lui sicuramente, come tutti i piloti, quando la moto va bene riescono a far qualcosa di più, quando la moto va male, quando loro non se la sentono, magari amplificano addirittura. E questo succede soprattutto ai piloti che di solito lottano per vincere, no? Quindi
certo.
Ci sta, voglio dire. Però bisogna saper tirarsi fuori. Lui in questo caso qui l'ha dimostrato. Ecco.
Speriamo appunto che non sia un caso isolato. Esatto. E c'è una curiosità, Zam. Si è parlato in questi giorni tanto di un avvicinamento di Suzuki a Lorenzo. Allora, intanto voglio sapere se è vero. E poi da Giulio se potrebbe funzionare il tandem.
Allora, sicuramente ci sono stati dei contatti. Forse è stato più dalla parte di Lorenzo che sono andati a bussare un po' la Suzuki e sentire un po' sondare il terreno. È chiaro che quella è una moto appetibile per Lorenzo, nel senso che è molto simile alla Yamaha e sappiamo quello che lui ha fatto con la Yamaha. Quindi sicuramente è una moto, anche perché via dalla Ducati sinceramente potrebbe anche essere l'unica che rimane per Lorenzo, perché la Yamaha è a posto, la Ducati, tolta la Ducati, la Honda io non credo che ci sia la possibilità, anzi escludo che ci sia la possibilità per lui di andare all'HRC, e a KTM non ci va di sicuro e nemmeno l'Aprilia, quindi rimane la Suzuki.
Certo.
E quindi qualcosa c'è stato. Dopo anche i Suzuki sono convinti comunque che Lorenzo potrebbe andare molto forte con la loro moto.
Eh sì. E tu Giulio?
Ah, dal punto di vista tecnico sicuramente è una scelta che ci sta. Sulla carta ci può stare, vedendo quello che ha fatto Vignales nel passaggio dalla Suzuki alla Yamaha, quando guidava di fatto la moto sistemata per Lorenzo che l'aveva appena lasciata. Viene da pensare facilmente che Lorenzo si possa trovare bene alla Suzuki. Ci sono però degli aspetti, secondo me, che sono da valutare per Lorenzo in un'eventuale scelta di abbandonare la Ducati. Cioè, innanzitutto, Lorenzo in questo momento qui è uno dei pochi piloti big che non ha una squadra consolidata che lavora per lui. E questa cosa qua è determinante nella MotoGP attuale.
Ah, già.
Quindi bisognerebbe capire chi poi lo va a gestire. E poi dall'altra parte c'è una questione, diciamo, politico-finanziaria, cioè la Suzuki è una casa ufficiale, però non ha uno sponsor. E quindi, diciamo, ci sarebbe da capire se la Suzuki è in grado di coprire l'intera operazione da sola o chi può essere l'azienda che si porta dietro Lorenzo, che comunque sovvenziona Lorenzo per
comunque
per
lui
pagare la
deve
stagione.
Ridimensionare le sue richieste economiche, anche se rimane in Ducati. Sì. Io non sono neanche convinto che rimanga in Ducati, perché la Ducati non mi sembra così determinata a tenerlo adesso. E quindi lui comunque dovrà rivedere le sue richieste.
Questo è certo, se vuole correre in moto dovrà fare così.
Certo.
Ducati in difficoltà. Adesso arriviamo, perché il capitolo è molto vasto, però ricordiamo che comunque c'è il Dovi, testa campionato del mondo. Leggiamola questa classifica. Andrea Dovizioso con 46 punti è leader dopo la vittoria in Qatar e precede di un punto soltanto Marc Márquez. Al terzo posto c'è con la Yamaha Vignales a quota 41, quindi è 5 punti dal leader. Quarto Cal Crutchlow con la Honda Cecchinello quota 38, a pari merito con Zarco Yamaha. Iannone è sesto, risalito al sesto posto con questo terzo di Austin. Valentino Rossi è soltanto settimo, quota 29. Segue Miller a 26, Rabatta a 22, Petrucci a 21, Pedrosa a 18, per trovare Lorenzo bisogna scendere fino al 16° posto. Comunque una classifica che per il momento resta naturalmente apertissima, non soltanto perché siamo certo all'inizio del campionato, ma anche perché comunque i distacchi sono molto leggeri. Allora, il Dovi da una parte raccoglie una soddisfazione, dall'altra un'amarezza che probabilmente si attendeva in parte, ma che sperava di avere sì migliorato.
Allora, va diviso secondo me in due parti. Allora, venerdì, dopo venerdì, io credo che lui temesse di ripetere una gara tipo quella dell'Australia, cioè un disastro assoluto, Australia 2017, perché era veramente in grande difficoltà, era ottavo, in realtà dopo le prove libere, però frutto solo di un giro casuale. E invece il passo in avanti è stato fatto tra il venerdì e il sabato, hanno montato la carenatura con le appendici aerodinamiche, hanno trovato un assetto differente, addirittura sabato sera era sempre ottavo in qualifica, ma tutta un'altra consistenza, lui pensava addirittura di potersi giocare il podio, tolti Marquez e Vinales, di essere in quel gruppo con Rossi, Zarco, Giannone e Cracciolo, lo avevano indicato tutti, per giocarsi il podio. Così non è stato e questa è stata l'amarezza del Dovi, cioè lui in gara pensava di poter essere un po' più veloce, non tanto come posizione, ma essere un pochino più veloce. E l'aspetto positivo rimane comunque il suo cambiamento di passo, la sua capacità di adattamento, e lui ancora una volta ha fatto la differenza, perché se andiamo a vedere Lorenzo e Petrucci ha dato 18 secondi, mi sembra, sono quasi un secondo al giro.
E comunque dopo tre gare l'anno scorso l'ha messo peggio.
E dopo tre gare l'ha messo molto peggio in classifica, però è anche vero che Marquez non aveva questa velocità, certo, quindi in prospettiva campionato è messo meglio come punti, però secondo me è messo peggio come possibilità
tecnica,
concreta.
Tecnica. Come bagaglio tecnico, perché se andiamo a vedere la differenza di passo in gara tra Marquez che vince e il Dovi che fa il quinto, è un secondo a giro.
È tantissimo, la differenza è notevolissima, assolutamente. È una situazione strana, nel senso che rispetto allo scorso anno comunque la classifica è migliore e Dovi dimostra anche di non essere così sfortunato come ci aveva abituato in passato. Cioè, ad esempio, questa volta ha guadagnato anche dei punti, paradossalmente, perché abbiamo detto di Cracciolo che è caduto, abbiamo detto di Zarco che non ce l'ha fatta. No? Quindi,
anche Rins poi è andato fuori.
Esatto, quindi poteva andare anche peggio in gara, voglio dire. Ecco, se fosse stato il Dovi sfortunato delle altre stagioni, magari sarebbe andato anche peggio. Mentre da questo punto di vista la classifica appunto è migliore quest'anno. Però, a differenza di Honda e Yamaha, comunque dimostrano Honda è il riferimento e continua a fare sviluppo, Yamaha è in crescita. La Ducati in questi tre Gran Premi qua è partita da una Qatar eccezionale per poi andare, diciamo, nel pallone.
Anche
ecco,
se si capiscono le ragioni, non è tutto
sì,
fulmini.
Diciamo che era abbastanza prevedibile, però ci si aspettava anche di avere una Ducati più competitiva, più matura, certo, diciamo. Certo. Ecco. Quindi la situazione è, secondo me, che in Ducati intanto dovrebbero mettere in cassaforte Dovizioso, perché comunque se togliamo Dovizioso staremo parlando di un'altra cosa, ecco, di un'altra situazione assolutamente.
Ormai Dovizioso come Stoner.
Quello,
esatto. No, davvero.
Quello deve essere...
Clamorosamente. Clamorosamente riemergono ancora dei dubbi, delle incertezze, delle difficoltà enormi di certi piloti ad adeguarsi alla Ducati. Cioè, sì. Mentre ce n'è uno che va...
Perché una moto, diciamo, che va guidata in una certa maniera, quindi ha bisogno di piloti che la sappiano capire e sfruttare in una certa maniera, e quindi è chiaro che rischia di diventare il binomio moto-pilota l'unico che riesce ad emergere. Mm-hmm. Petrucci va, però va solo in qualche gara fino adesso, ecco, va un po' ad alti e bassi, ecco. Quindi questa situazione qui è una situazione da chiudere, e poi in Ducati comunque, diciamo, bisogna assolutamente ritrovare quel percorso di sviluppo che permetta poi di coprire queste lacune, insomma, che ormai sono abbastanza sempre le solite. Ecco.
Giovanni?
Sì, a me viene però da pensare che se in 5 anni non sono riusciti a risolvere questo problema, l'hanno migliorato, l'hanno attenuato i problemi, eccetera, però io non credo che ci sarà un cambio radicale durante la stagione. So che Pirro andrà a provare al Mugello, lo sviluppo continua, però non mi aspetto sinceramente un cambio radicale da qui in avanti.
Sai, diciamo che
al di là delle, vuoi dire, scusami, sì, le caratteristiche delle piste aiuteranno magari la Ducati, ma la moto rimarrà quella lì, scusa.
Sì, sicuramente la moto non potrà subire degli sviluppi eclatanti o assolutamente stravolgenti
Però
rispetto a come è
diciamo
fatta
appunto che i
adesso.
punti di forza che poi emergeranno in altre piste resteranno. Bisogna
Ci
capire
saranno,
se resteranno, perché di
sicuramente.
fatto la
Infatti,
moto un po' è migliorata, esce meglio dalle prime tre gare dell'anno.
secondo me il campanello d'allarme, da un punto di vista tecnico, è un po' questo qui, no? Cioè, Ducati paradossalmente negli anni precedenti, fino a metà della scorsa stagione, dimostrava di avere dei vantaggi enormi, ad esempio in accelerazione, nella gestione della gomma. Adesso gli altri hanno migliorato questo aspetto qui. Ecco, quindi è chiaro che rischia paradossalmente di perdere questi punti di forza o di vederli molto attenuati se non sa contestualmente andare a coprire quelle che sono le lagune nella percorrenza, nell'agilità, quello che abbiamo sempre detto nella chiusura della curva, diventa difficile. Ecco, quindi è per questo, nel senso, gli altri sono migliorati molto, soprattutto Honda quest'anno ha fatto un passo abbastanza significativo. E Ducati insegue ancora, però deve inseguire con più efficacia, deve metterci più forza.
Però in
Ecco.
Qatar dove la favorita ha vinto, cioè quelle
Qatar ha vinto,
caratteristiche lì
Qatar ha vinto,
ce le ha ancora,
assolutamente.
voglio
Cioè,
dire.
sì. Aspettiamo Jerez per capire un po' di più.
Esatto.
Aspettiamo
Jerez è una
Jerez.
pista sicuramente dove, perché non è una pista di
Ah
Dovizioso,
no.
non è
No, però
neanche
lì
una pista dove di
capiremo.
solito la Ducati ha fatto grandi cose, ecco, quindi lì si potrà vedere veramente com'è la moto.
Ho una curiosità tecnica sulle ali. C'è stata una dichiarazione del Dovi e poi anche di Gigi
Sì.
Dall'Igna che ha detto addirittura che le Ducati con le ali andavano meglio sulle buche di Austin.
Sì, è una dichiarazione un po', diciamo, probabilmente riassuntiva di una situazione, no? Ecco, quindi va spiegato un pelino. Abbiamo detto tante volte che le ali non è che sono molto efficaci per l'impennamento, quello che si credeva, no? Quando le abbiamo viste le prime volte. Adesso che si usano da un po' di stagioni, si è capito, l'hanno capito un po' tutti, che le ali danno soprattutto un contributo di stabilità. Quindi su una pista dove c'è un rettilineo molto lungo, è una situazione critica appunto per la presenza di queste buche, queste MotoGP vanno in crisi a livello di stabilità. Quando la moto va in crisi di stabilità, il pilota deve chiudere il gas, c'è poco da fare. E per cui il contributo delle ali sta appunto in questa cosa qui, in questo aspetto qui. Quindi è chiaro che probabilmente la non perfetta efficacia della messa a punto di tutto l'apparato delle sospensioni sulle buche, probabilmente era più efficace la Honda, era più efficace la Yamaha, è stato un pelino mitigato con le ali perché almeno hanno guadagnato di stabilità. Ecco, quindi questa è un po' la spiegazione.
Aprilia KTM non hanno brillato in modo particolare, Giovanni.
No, direi proprio di no, purtroppo no. L'Aprilia, insomma, è arrivata nei 10, però il distacco mi sembra troppo elevato. A me sembra che rispetto all'anno scorso, si sia un po' allontanata perché gli altri hanno migliorato di più di quanto abbia migliorato l'Aprilia.
Questa è la
Questo mi sembra un
sensazione,
po'
anche
la
tu
mia.
lo pensi, Giulio.
Sì, non lo so quanto sia il potenziale, perché loro comunque quest'anno hanno fatto un discreto sviluppo della moto, di tutto l'apparato ciclistico della moto.
Può essere che non sia ancora perfettamente in forma.
Secondo me sì, ecco, non lo so quanto sia limitato questo pacchetto che loro hanno o quanto sia ancora la necessità di fare messa a punto che invece per ragioni di tempo, nel fatto che loro ancora una volta si trovano ad avere solo un pilota che va e neanche sempre,
Certo, non
chiaramente ci
aiuta.
vuole più tempo, ecco, degli
E
altri.
KTM, Giovanni, che abbiamo detto spesso, il limite di KTM in questo momento sono soprattutto i piloti, si è parlato della possibilità che insieme al team Tech3A ci arrivi sulle KTM anche il pilota di oggi, cioè Zarco.
Ma sì, allora questa è stata una notizia che ha dato il Speed Week, mi sembra si
Sì.
chiami. Allora, è significativa perché quello è un giornale online che è molto vicino alla Red Bull, è insomma finanziato dalla Red Bull. Quindi
E quindi.
mi viene da pensare che sia abbastanza informato su questo argomento. Gunther Wisinger, che è il giornalista storico che lavora per
Vecchio
questo
Gunther, sì.
giornale, ha detto che hanno firmato venerdì sera, quindi ha dato un sacco di dettagli. Tendenzialmente ci credo, e quindi è una
Fermare.
bella, se è così, è una bella
È
scommessa
una bella
comunque per
mossa.
Zarco,
Eh?
eh?
Pensi anche tu che sia una bella
Ma
mossa.
allora, io me lo ricordo ai tempi dell'Aprilia, quando era in contatto stretto con Jan Wittwe, di solito le notizie erano buone, ecco, e quindi ci sta. di fatto è una buonissima opportunità per Zarco, è un po' un rischio, perché non si sa quanto competitiva sia la moto, perché non la si è quasi mai vista,
certo,
a fare qualcosa di egregio. Però diciamo che da un punto di vista di potenzialità, di programmi costanti mantenuti per stagioni e stagioni,
sulla carta
dal punto
è una
di
bella
potere economico sicuramente
fa paura, loro dal punto di vista economico sono messi molto bene.
Sulla carta una bella operazione, sì. E una bellissima operazione è stata quella di Pecco Bagnaia alla seconda vittoria su tre gare in Moto2 e con la leadership in classifica, 10 punti su Mattia Pasini, una grande soddisfazione.
Sì, se devo scegliere una qualità tra le tante, secondo me, che ha Bagnaia, scelgo la sua attitudine psicologica, che forse è quella che poi fa la differenza su tutti. Lui ha una lucidità, una determinazione, è molto lucido, sa esattamente quello che vuole, sa esattamente quando poter forzare. Bravo. Per me lui è molto molto bravo e io lo vedo come uno dei favoriti per il titolo, assieme sinceramente alla KTM, che Olivera domenica ha dimostrato che comunque sono forti, quindi insomma un bel campionato, più bello che in passato secondo me, un po' più equilibrato, perché anche Marquez va forte, anche Pasini naturalmente, anche Baldassare, anche se domenica non è stato troppo efficace, quindi però lui, siccome se scelgo un pilota della Moto2, il più forte per me è lui.
E poi è già pronto il suo passaggio in MotoGP.
Ed è già pronto per la MotoGP.
Vincere quest'anno o mai più.
Sì.
Giulio?
Allora, a me lui piace, mi ricorda molto Dovizioso, ecco. Quindi se devo paragonarlo a un pilota già acclamato, Dovizioso mi sembra il paragone più vicino a lui. Ecco. Quindi potenziale molto grande, si sa gestire.
Sì.
Ha fatto molto. Due vittorie assolutamente da
veterano,
da super campione navigato, quindi tanto merito, ecco. Aspettiamo in MotoGP, dove bisogna curare però il passaggio in maniera, secondo me, ecco, rischiare di andare con una Honda non competitiva e
no, lui va con
la Ducati,
lui va con la Ducati,
non è Morbidelli, quindi ha forse un futuro più semplice da quel punto di vista lì.
Forse sì, poi dopo bisogna vedere come
vedremo. Il tempo ce lo dirà. Bravi anche Moto3, Bastianini, Bezzecchi, Migno, il tuo Digia.
Digia mancano un po' gli ultimi giri.
Io dico che è il tuo,
il finale,
perché
il finale.
Spiega perché dico che è il tuo.
Perché quest'anno gli dovremmo mettere a disposizione per divertimento, che poi lui non è che ne ha bisogno, la Zaeta per fare il flat track. Ecco. Quando avrà tempo, lui viene a correre con noi ed è assolutamente gradito.
Pilota ufficiale chi è?
Pilota ufficiale è Francesco Cecchini.
Però va forte che Digia.
Sì. Si è andato forte soprattutto a dicembre al Super Prestigio.
Infatti. Me lo ricordo.
Molto più forte di Zarco.
Giusto.
Zarco l'abbiamo bastonato in maniera
clamorosa. Metro della moto, dai.
Prossimo Gran Premio, il primo europeo finalmente, Jerez, Spagna, Jerez della Frontiera, 6 maggio. Allora, la pista è corta, sapete, 4420 metri, solo 607 metri di rettilineo, velocità massima 295, neanche 300. Di Annone 2015 con la Ducati. L'anno scorso vinse Pedrosa davanti a Marquez, terzo Lorenzo al suo podio con la Ducati. Allora andava meglio di oggi, forse. Lorenzo ha tutti i record, però insomma, quest'anno vedremo soprattutto se Yamaha potrà confermare la sua e Ducati, come dicevamo. Parti tu, Giulio.
Io penso sia un po' al di là della Ducati, che sicuramente, al di là della Yamaha, che sicuramente è attesa ad una prova maiuscola, perché lì deve puntare a vincere quest'anno assolutamente, se vuol poi giocarsi la classifica del campionato del mondo. Secondo me è un po' la prova un po' l'ultimo appello per Lorenzo, ecco, io la vedo così, nel senso che Jerez è una pista amica e lui lì deve puntare assolutamente a fare bene.
Potrebbe anche forse farlo, Giovanni, considerando appunto che alla fine è la motivazione, è soprattutto la convinzione quello che fa la differenza, no?
Sì, se vede la convinzione ne ha poca.
Dopo
Austin io non ho mai visto Lorenzo così abbattuto, demoralizzato, ma l'ha detto lui stesso, sono triste e demoralizzato, quindi preoccupante da quel punto di vista lì. Segnalo che rispetto all'anno scorso la pista è stata riasfaltata completamente, quindi questa è una variabile da tenere in considerazione per il grip eventuale dell'asfalto.
Certo, ma appunto quando dico come Giulio, che è l'ultima chance, appunto, l'abbiamo visto talmente abbattuto che se non sarà capace di riprendersi nemmeno sulla pista di Jerez, vorrà dire che il suo futuro è segnato.
Bah, secondo me è già segnato. Io sapete che non sono mai stato troppo propenso a pensare che Lorenzo sarebbe stato in grado di andare forte con questa moto, perché anche i miglioramenti fatti alla fine del 2017 vanno valutati, perché lui andò forte in Malesia, però sul bagnato e in una condizione di asfalto col grip, col bagnato, e quindi super favorevole alla Ducati. E a Valencia, se noi ricordiamo quello che lui fece nel 2016 con l'ultima gara della Yamaha, fece primo nell'FP1, FP2, FP3, FP4, warm-up e gara con un vantaggio alla Marquez
Giusto.
in Texas. E dopo l'anno scorso con la Ducati sì, andava, ma non andava così forte, e per stare davanti a Dovizioso si è steso su una pista dove è sembrato male. Quindi anche tutti quei miglioramenti che erano stati detti nel 2017, io avevo
Insomma,
qualche
diciamo che
perplessità.
non
Però è chiaro
sempre.
che qui ci si aspetta qualcosina in più, perché è una
Sì.
pista amica per
Quei
lui.
miglioramenti là erano un po' delle pacche che si davano sulle spalle da
Era
soli in Ducati
difficile,
per
sì.
cercare di creare
Sì,
morale.
è chiaro che viene da un podio dello scorso anno, quindi
Adesso.
gioca un po' in senso negativo anche questo, perché è difficile
Esatto.
far meglio partendo da dove parte adesso, ecco, quindi.
Stiamo a vedere. Grazie a Giulio Bernardelle, grazie Giulio.
Grazie a
Grazie
voi.
a Giovanni Zamagni.
Ciao a voi, grazie.
Grazie a voi. Noi ci rivediamo l'8 maggio, martedì, dopo il
Certo.
Gran Premio di Spagna a Jerez. Ciao a tutti. Ciao.